Considera l'armadillo.
Buongiorno, benvenute, benvenuti da Cecilia Di Lieto. Mi spiace il ritardo dovuto all'incrocio con la manifestazione che è in corso a Milano e mi ha costretto a alcune decine di deviazioni. E vabbè, insomma, la manifestazione, massimo rispetto. Ma vado di super corsa per recuperare il tempo perduto, perché io sono felicissima di avere qui nello studio 2 di Radio Popolare in via Olearo due ospiti meravigliose. Abbiamo un grande ritorno, che è Bianca Nogara Notariani, finalmente di nuovo qui nello studio. Buongiorno Bianca.
Buongiorno, purtroppo oggi senza GR Animali.
Però. Purtroppo no, non ci avremmo avuto il tempo in ogni caso. E poi benvenuta naturalmente a Chiara Stefanone, che ci arriva dall'università, dillo tu, ti prego Chiara, perché le mie pronunce sono notoriamente fallimentari.
L'università di Lüneburg.
Ecco, vedi, l'avrei detta bene stavolta, però per sicurezza. Sono qui con noi perché c'è un pomeriggio molto interessante, parliamo del 20 di marzo, all'Università Statale di Milano, dove c'è il gruppo che fa capo a Bianca Nogara Notarianne ha organizzato questo pomeriggio. Diccelo tu bene chi sono.
È vero, allora intanto abbiamo organizzato anche grazie al gruppo Studi Girard, quindi bisogna ringraziare Marco, che però non ha voluto l'onere e l'onore di venire qua con noi in
Marco
radio.
Marco Stucchi.
Lo salutiamo, anche perché non sta bene, quindi lo salutiamo.
Allora auguri di pronta guarigione.
E poi sì, c'è anche Bucefalo, che tra l'altro ha trovato casa anni fa proprio grazie a Cecilia Radio Popolare, in questo spazio stupendo che è all'Onanfan. Noi ci vediamo appunto per leggere, siamo un gruppo di lettura di animali umani e non umani, sì, una volta al mese, ma ci siamo dette, siccome abbiamo ottenuto un finanziamento grazie al progetto milanese ed europeo 100 idee, facciamo qualcosa anche in università. E Chiara ha risposto positivamente al nostro invito e noi ne siamo felicissime.
Chiara, che è autrice di un libro uscito nel 2020, nient'altro che Vulnerabilità, e poi un altro che non è ancora stato tradotto in italiano, The Human and the Meat. Già il titolo The Human and the Meat pone, mi sa, una questione calda, però fatemi dire che il pomeriggio del 20 maggio alle 15:30 all'Università Statale ha un titolo complessivo: del dominio sugli animali, forme della subordinazione dal sacrificio alla carne. Ecco, Chiara, il tuo ultimo libro proprio di carne mangia, senti che...
Sì, allora, innanzitutto grazie mille a Cecilia per l'invito in radio e al gruppo, cioè a Bianca, Marco, per l'invito all'evento. Allora, il libro The Human and the Meat, sì, parla di carne e in particolare parla di carne all'interno dei contesti sociali capitalistici, quindi il tema è animali e capitalismo, diciamo, brevemente, insomma. E quindi l'idea dell'evento, poi magari posso scendere nei dettagli, però appunto con questo titolo voleva tenere insieme sia quella che era poi stata in realtà il mio lavoro di tesi magistrale sul sacrificio e quindi su delle forme più antiche di rapporto con gli animali, fino a quelle più contemporanee, appunto più moderne, legate alla carne e allo sfruttamento animale Quindi appunto questo, diciamo, il titolo dell'evento voleva tenere insieme questi due aspetti.
Ricordiamo che Marco Stucchi ci ha tirato le orecchie dicendo: non è mica un trattato del 1700, perché si chiama del dominio degli animali.
Vabbè, ma eppure... ci piaceva un po' questa formula su Marco Stucchi, non irrigidirti. Senti, questo incontro ha tra gli altri il professor Gianfranco Mormino, che è stato ospite la settimana scorsa di una serata che abbiamo organizzato noi Armadilli e dove avevo anticipato anche di questo incontro. Professor Mormino dell'Università degli Studi di Milano, docente di filosofia morale. Poi c'è Enrico Giannetto dell'Università di Bergamo, Marina Berà dell'Università di Milano e appunto la nostra Bianca Nogara Notarianni. Ecco, ma torno da Chiara Stefanoni. A me questa questione del sacrificio, della ritualità del sacrificio, che in realtà antichissima, si riesce a datare perché non è soltanto del mondo monoteista, ahimè.
Allora, diciamo che no, non penso si riesca a datare. Poi ci sono tante teorie sul sacrificio, e in quel libro lì io sposavo la teoria girardiana, e dato che di fatto si trattava del mio lavoro di ricerca per una tesi magistrale che avevo fatto sotto la guida e la supervisione del professor Mormino, era diciamo un po' un applicare anche le sue tesi sul sacrificio animale. Sì, una pratica molto antica e molto diffusa, tanto che diciamo ha anche tante variabilità fenomeniche, quindi è sempre stato difficile fornire una spiegazione univoca, unilaterale, e forse la potenza della teoria girardiana era proprio quella di riuscire a tenere insieme questa variabilità e darne una spiegazione anche, direi, piuttosto semplice, anche materiale. E diciamo che in relazione agli animali forse la cosa più interessante era che non è che gli animali fossero già di per sé definiti come categorie sacrificabili, ma venivano definiti tali in base a un criterio di pericolosità, insomma, in base a un criterio di vulnerabilità. Quindi forse torno al titolo di questo libro, che insomma è nient'altro che vulnerabilità, perché l'idea era che alcuni esseri vengono ritenuti sacrificabili non per una, diciamo, distinzione ontologica o valoriale già data, ma sulla base appunto dell'essere una condizione di vulnerabilità, e quindi l'idea è che se li si attacca, se li si sacrifica, non ci sarà poi nessuno a rilanciare questa violenza.
Tant'è che, insomma, nella mia grande ignoranza però mi vengono in mente i sacrifici dei bambini, parliamo naturalmente di antichità, o delle donne, delle vergini in particolare, no? Quindi della figura femminile educata e allevata a fini sacrificali. Quindi in realtà, ecco, ancora una volta una logica antispecista ci accompagna, perché alla fine non c'è coda che ci separi, no? Da questo punto di vista, adesso esagero forse, però insomma, Bianca, aiutaci un secondo, perché insomma voi date per scontato che tutti noi si conosca il pensiero gilardiano. Dobbiamo anche ammettere che ci sono persone ignoranti come me, o insomma non abbastanza addentro alla questione, che magari hanno bisogno di due indicazioni in più.
È vero. Allora, io non so se sono la migliore portavoce di René Girard, però in effetti l'ho amato tanto. E lui è questo antropologo, sociologo, filosofo, non so bene come definirlo e non so come si sarebbe definito lui in realtà, che nasce in realtà proprio dallo studio dei testi, della letteratura, quindi da Dostoevsky, Proust, Stendhal, e formula questa teoria del desiderio mimetico, per cui in realtà noi non desideriamo mai spontaneamente un oggetto, ma perché indirizzati in qualche modo dal vedere che qualcun altro lo desidera. Lui è chiaro che prende questa teoria da una lettura molto attenta di Dostoevsky e di Proust soprattutto, e poi finisce per applicarla non semplicemente alle dinamiche, diciamo, sociologiche che legge nel romanzo magari del 600, del 700 e poi dell'800, ma alla formazione delle comunità umane, e soprattutto poi si sposta, diciamo, da questa prima da questo primo ambito più letterario, se vogliamo, a un ambito più antropologico, con La violenza e il sacro, che è questo testo che fa un po' da spartiacque, in cui lui effettivamente dice la nascita del sacro, di ogni religione, ma anche un po' di ogni comunità umana, avviene attraverso un sacrificio, che è il momento in cui, non riuscendo più, diciamo così, a contenere tutta questa violenza che in qualche modo un desiderio mimetico suscita, no? Perché se tutti desideriamo quello che l'altro desidera, è chiaro che a un certo punto veniamo alle mani. E Girard dice: come si fa a smettere, diciamo, di rilanciare questa aggressività l'uno con l'altro, indirizzandola tutti assieme verso una persona che non potrà rispondere a questa violenza, appunto l'animale, la donna, il bambino. E questa è una teoria, se vogliamo, anche un po' controversa, però che in effetti poi regge molto bene certo. Al banco della prova.
Certo. Dunque, sempre pensando al titolo di questo vostro incontro alla Statale di Milano, quando si parla di subordinazione, no? Perché è il sottotitolo, ricordo, del dominio sugli animali, subordinazione che immagino che apra autostrade di ragionamenti e di pensieri e di collegamenti. Chi ci guida un pochino, Chiara?
No, in realtà stavo per lanciare
impallare di là.
Sì, perché è un termine che appunto è stato scelto da te.
È vero.
Però ecco, forse magari, cioè, sulla subordinazione credo che qui posso dire forse due parole. L'idea era quella di porre l'accento sul fatto che il nostro rapporto con gli animali non è solo un problema di etica, di morale, ma è anche tanto un problema appunto di strutture sociali e anche di potere e politica. Quindi questi termini come dominio, subordinazione, oppressione, poi hanno delle loro specificità, però vanno nella direzione appunto di concettualizzare questo rapporto problematico dell'umano e dell'animale in termini più ampi rispetto al solo riflessione su come dovremmo trattare gli altri animali. Quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Sì, che noi in effetti pensiamo alla parliamo molto spesso di violenza sugli animali come se fosse qualcosa di puntuale ed episodico, che per esempio si conclude, non so, nell'abbattimento nei macelli.
Sì.
Ma come arriva l'animale al macello? L'animale arriva al macello, comunque arriva nell'allevamento, da secoli e secoli di domesticazione che l'hanno reso più e più già un prodotto in qualche modo, un corpo docile, un corpo sicuramente... Ma in realtà quieto no, perché gli animali continuano a rivoltarsi, e infatti lo sviluppo della zootecnia ci racconta anche l'astuzia dell'animale, che di volta in volta è riuscito a sfuggire. Però anche Gramsci diceva: quando noi parliamo di animale, di natura, in realtà pensiamo sempre all'animale domestico, cioè a questo corpo in qualche modo stereotipico, che quindi ben si presta a fare dei discorsi molto generici e generali. Gli animali invece no, sono soggetti indipendenti, con le loro inclinazioni, piaceri, dolori, preferenze, gioie e tristezze, e questo, la parola subordinazione forse, diciamo, rende bene la cancellazione che noi facciamo di tutti questi animali singolari che invece ogni giorno di nuovo sempre nascono e sempre vivono le loro vite.
Subordinazione mi fa venire in mente che comunque il percorso e il ragionamento è anche fortemente politico ed economico, cioè è corre su quel piano lì in realtà la possibilità di subordinare qualcuno, no? Chiara è perplessa. Vai, perché sai,
No, in realtà, ecco, forse... diciamo che appunto nel libro, quello più recente, che poi diciamo è l'esito del progetto di ricerca di dottorato, poi diciamo le vicende editoriali delle pubblicazioni accademiche sono anche molto lunghe, quindi ho avuto anche il tempo di rivedere varie parti. Però venendo al punto, forse sicuramente le forme economiche del capitalismo danno un'altra... forma, secondo me, proprio l'idea che è vero, magari nell'antichità c'era questa dimensione del sacrificio, però nella contemporaneità non so se è più quella la lente attraverso cui guardare questi processi di sfruttamento. Quindi forse lì appunto mi ero un po' più spostata, diciamo, sul discorso dello sfruttamento economico e anche proprio diciamo, ho fatto degli... Se il discorso del sacrificio è molto ampio, come dicevi tu, Cecilia, in apertura, e non si può neanche datare, è così vario, il discorso sulla contemporaneità e il rapporto con il capitalismo è molto più circostanziale e penso più specifico, cioè possiamo ricostruire traiettorie, dato che sono anche molto più vicine a noi, in maniera forse più dettagliata. E quindi io poi mi ero concentrata, ad esempio, ricollegandomi a quello che diceva Bianca, su come ci arriva, cioè la riforma dei macelli come punto cardine in cui un sistema sempre di sfruttamento, sempre di uso dell'animale precapitalistico diventa poi questo sistema indiscriminato a cui assistiamo oggi e da un po' di... dall'Ottocento in poi, a mio avviso. Però ecco, quindi il discorso, non so, forse c'è anche una distanza tra questa dimensione più antica e questa più contemporanea. Cioè, l'idea è invitare a guardare anche con categorie diverse.
Del resto non credo che un sistema economico di tipo non capitalista abbia fin qui almeno dimostrato di avere un atteggiamento meno feroce, io lo dico così, nei confronti degli altri animali, o mi sbaglio?
No, assolutamente, infatti... Cioè, è vitale, diciamo così, che l'antispecismo dialoghi con i movimenti anticapitalisti e con quel sapere, con quelle tecniche che sono state sviluppate, e però anche che dal lato anticapitalista si inizi a guardare anche all'antispecismo, perché molto spesso, ovviamente, quando ci si avvicina a movimenti di controcultura, controegemonici, non si trova grande recettività, si può dire,
possiamo dirlo come
umano.
No, certo che si può dire, diciamolo pure, a sinistra c'è una discreta cecità e sordità in questo confronto, cioè il pensiero è talmente antropocentrico, è talmente centrato sulla figura dell'uomo che poco spazio c'è per gli altri, ahimè.
Sì, sì, assolutamente. Infatti l'idea era quella di dare un sostrato un po' più teorico alla aspirazione intersezionale dell'antispecismo e dei movimenti in generale. Però, come diceva Bianca, molto spesso questa spinta alla intersezione delle lotte viene dall'antispecismo verso il femminismo, verso l'anticapitalismo, ad esempio, e il viceversa fa sempre un po' più fatica a...
Eh sì, tra noi lo possiamo dire, dai. Non...
Ma sì, anche perché mai ti occupi di animale? Perché sei una donna fragile, infatti siamo qui, tre donne,
certo, siamo fragilissime, accidentoli.
Sei tenera.
Certo, siamo tenere e siamo prive di spinte, insomma ci accontentiamo dei gattini invece che dei problemi seri e dei bambini, perché c'è sempre questa contrapposizione, no? Gattino, bambino, mentre io credo che siano proprio non in contrapposizione, ma siano proprio, si stia parlando della stessa faccenda, compreso il tipo di subordinazione a cui noi sottoponiamo i nostri figli. Vabbè, ma questo... Che discorsi che si aprono, ragazze?
Sì. Tra l'altro, se volete venire ad aprirle con noi, è un incontro ovviamente questo aperto a tutti, e stiamo cercando anche di fare in modo che ci sia molto tempo per la discussione col pubblico.
Certo, poi ricordiamo esattamente tutti i dettagli, però io volevo rivolgermi in questo momento a Chiara Stefanoni per chiedere, ma allora tu vieni, stai studiando a Lüneburg in Germania, quindi sei un cervello in fuga? O solo momentaneamente,
no,
una passeggiata?
No, allora, diciamo che io adesso sto lavorando, facendo un percorso precario comunque all'interno dell'università, anche in Germania, insomma,
sì.
Sempre precario.
Non ci facciamo mancare mai niente.
No.
Sia ben inteso.
No, diciamo che dopo il dottorato che ho fatto all'Università degli Studi di Bergamo, e quindi sono anche contenta che nell'evento di mercoledì ci sarà il mio relatore di dottorato Enrico Giannetto, e quindi dopo quel dottorato non ho trovato poi possibilità di portare avanti una ricerca post dottorale in Italia su questi temi. Credo che sia anche più difficile che altri, nonostante sia molto difficile in generale, e in maniera abbastanza fortuita, devo dire, sono finita in questa università che si trova a 50 km da Amburgo, nel nord della Germania. Sì. Quindi. E, sì, quindi potrei essere un cervello in fuga, direi. E...
no, ma questo te lo domandavo perché mi piaceva avere un tuo punto, brevemente, proprio un flash, sulla sensibilità che hai incontrato, ad esempio, da quelle parti su queste tematiche. C'è fermento oppure anche lì è una lotta durissima?
Grazie della domanda, la trovo molto importante in realtà, perché si tende a pensare al nord Europa come più avanzato, e sicuramente per certi versi lo è, perché comunque ci sono anche lì dei gruppi, dei network di studi di animal studies, però si fatica ancora ad avere cattedre pure lì, cioè, quindi devo dire che in Italia ci sono almeno due cattedre, diciamo, adesso, una a Milano, una a Venezia.
Sì.
E niente, però appunto la cosa forse che è differente, ma non credo, non lo so, però io ho fatto tanto insegnamento e docenza all'università e gli studenti e le studentesse sono veramente... attenti a questi temi, quindi da parte loro c'è tantissima attenzione, quindi c'è richiesta in realtà di avere anche percorsi di studio, non solo cattedre ma interi programmi, sì, facoltà, insomma. Sì.
E beh, questo mi sembra un segnale interessante, perché poi stiamo a vedere chi darà questo spazio. Peraltro, allora, c'è Carlo che si firma etologo e dice: perché l'intelligenza emotiva non è un valore, è chiamata rozzamente fragilità, a proposito dei discorsi che facevamo prima. Mentre Alessandro dice: io trovo ancora una contraddizione che una persona di sinistra non sia vegana. Viva l'armadillo, per portare l'antispecismo in radio. Vabbè, quello che insomma cerchiamo di fare quotidianamente, cercare sostanzialmente di capovolgere un pensiero in cui noi siamo stati allevati, educati, e provare a stravolgere il punto di vista può essere qualcosa di interessante, qualcosa da cui possono uscire cose buone, chissà, che dici, Bianca?
Speriamo.
Noi ci proviamo, insomma, no? Sentite, accidenti, io mi scuso moltissimo per il ritardo e quindi il nostro tempo è finito, però vorrei che ricordassimo molto bene l'appuntamento del 20 di maggio. Lo fai tu, Bianca? C'hai tutti gli assieme o lo faccio io? No,
no, va bene. Vi aspettiamo allora il 20 di maggio dalle 15.30 nell'aula 435 in statale, ovviamente in festa del perdono, al 7. Ci saranno con noi ovviamente Chiara Stefanoni, che sarà keynote speaker. Queste cose bisogna dirle in inglese.
Marco, miseria, sarà, aspetta, il com'è? Cosa vuol dire keynote speaker?
Chiedo a Chiara. E Stucchi farà da moderatore il gruppo Studi Girare, e poi ci saranno Mormino, Giannetto, Marina Beraha e ci sarò anch'io.
Ecco, questa è la nostra meravigliosa Bianca Noghera Notarianni. E quindi aula 435 dell'Università Statale, via Festa del Perdono 7, e l'ingresso dalle 15.30 in poi. Non perdete questo incontro, che è sicuramente un momento importante di confronto e di pensiero. Chiara, al volo, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Non ci ho pensato, quindi direi una volpe.
Vai, vai. Allora, io ringrazio veramente tantissimo Chiara Stefanoni, Bianca Noghera Notarianni, per
grazie.
Essere state qui nei nostri studi. E Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, dandovi appuntamento a domani. Intanto mi fa sapere Federica Giordani che il fetentone, non so come definirlo altrimenti, quello che aveva preso a sassate una rara foca dicendo non me ne frega niente, tanto sono ricco abbastanza per pagare qualsiasi multa, è stato arrestato e noi speriamo che, anche se non ci piacciono i luoghi di detenzione, speriamo che comunque si faccia un giretto, mettiamola così, almeno io. Un saluto, un abbraccio a tutte e tutti, a domani.